Buonasera mister, grazie.
Buonasera, buonasera a voi.
Ripartiamo, domanda inevitabile, anche dalla prestazione di ieri della Roma. Qual è a suo avviso il più grande rimpianto che potrà avere Di Francesco per come la sua squadra si è destreggiata ad Anfield?
Ma, parlare sempre dopo la partita è facile, perché dopo la partita magari tutti siamo più bravi a indovinare la formazione, a centrare la tattica, a capire come la partita si sviluppava. E quindi da questo punto di vista, insomma, è facile parlare adesso. Certamente forse il più grande rimpianto, se vogliamo così, della Roma è aver amplificato questo risultato negativo, perché magari ci poteva stare perdere con tanti gol di scarto, e con questo punteggio indubbiamente penalizza molto, è anche inusuale per una semifinale di Champions. Probabilmente per questo tipo di partite, che sono anche tattiche, forse magari il nostro calcio poteva, per come intendiamo noi il calcio, quindi più tattico, più prudente, più machiavellico, se vogliamo, rivolto al risultato, poteva essere nei pensieri di Francesco. Magari ci avrà questo rimpianto di essere più prudente, di affrontare la partita in maniera diversa, però parliamo sempre con dopo aver visto la partita, ed è sinceramente molto facile. Quindi secondo me, se c'è un rimpianto, forse è questo, di Francesco, la Roma, in tutti noi che insomma speravamo che una squadra italiana potesse arrivare in finale. Non è ancora detto, però oggettivamente è molto difficile.
Ecco, io volevo spostare ora l'attenzione sull'Udinese, perché è uno dei temi freschi del nostro campionato, dopo quello di cui abbiamo parlato per quanto riguarda la Champions, perché l'Udinese, insomma, dopo 11, se non sbaglio, sconfitte consecutive, quindi un rullino di marcia veramente pazzesco e negativo, ha deciso, insomma, per il cambio in panchina, chiamando Tudor. Si vocifera che fosse già nell'ottica di Pozzo chiamarlo per la prossima stagione. Insomma, non so se crederci o meno, però che cosa è successo secondo lei all'Udinese? Perché era partita benissimo con Oddo, 5 vittorie consecutive, e anche lì si diceva la cura Oddo funziona, e poi a un certo punto in poi si è completamente disgregata. Che cosa succede in una squadra come l'Udinese, che non ha certo una grandissima rosa, ma nemmeno una rosa da retrocessione?
Ma analizzando un po' l'Udinese, partendo dall'inizio, quindi all'inizio intendo gestione del Neri, tale allenatore. Però è stata una squadra con grossi problemi fin dall'inizio. Tra l'altro, io ho avuto modo di vederli poi giocare a Firenze, in una partita di andata. È una squadra che è nata con tante problematiche, tant'è che poi c'è stato un cambio di allenatore. Questo cambio di allenatore ha portato a una serie di risultati incredibili, che forse ha un po', falsato un po' il valore, il campionato dell'Udinese, che è stato sempre di grande sofferenza. Nonostante, per la verità, come diceva giustamente lei, c'ha nella sua rosa, non è, alcuni giocatori molto interessanti, potenzialmente anche da grandi squadre, però è stato un campionato di sofferenza, e insomma le 11 sconfitte lo testimoniano. Esattamente non lo so cosa è successo, perché da fuori è sempre difficile valutare, però oggettivamente è una squadra che palesa più problemi rispetto anche al valore della rosa. La società tenta di cambiare tecnico per dare una sterzata, non so, ho qualche dubbio sul tecnico straniero, anche se Tudor ha giocato nel campionato italiano e conosce bene la realtà italiana, però per il discorso fatto prima, secondo me gli allenatori italiani, specialmente dove conoscono, dove insomma hanno una conoscenza dell'ambiente, una conoscenza tattica, ma io per puntato su un italiano.
Anche perché mister, di fatto, al di là poi di quella che può essere la progettualità per il prossimo anno, l'Udinese deve mettere punti immediatamente, perché nonostante ne abbia accumulati un po', ecco, forse c'era anche bisogno di un allenatore già pronto.
Già pronto, che conoscesse i giocatori, in realtà, altre squadre, insomma, per l'Udinese c'è l'esigenza di fare dei punti, anche subito, perché fermare questa emorragia è assolutamente necessario, e quindi non so, è una scelta che non condivido, magari poi sarà la più azzeccata. Detto questo, insomma, l'Udinese è una squadra che per qualità deve salvarsi, e che quindi L'obiettivo è la salvezza, in caso contrario sarebbe uno smacco. E poi, insomma, per come è maturata, visto che si parlava addirittura di zona UEFA, insomma, di Europa League, scusa, sarebbe veramente un disastro, ecco. Insomma, io ho giocato in Udinese, ho molta simpatia per questa squadra, quindi mi auguro e spero che poi alla fine possa salvarsi e che, insomma, questo periodo davvero buio possa essersi messo alle spalle, insomma.
Tra l'altro, l'Udinese ha cambiato negli ultimi anni anche proprio la gestione, mi verrebbe quasi da dire, dei propri allenatori, perché dalla chiusura del ciclo con Guidolin nel 2014, quindi sostanzialmente 4 anni fa, Stramaccioni, Colantuono, De Canio, Iachini, Del Neri, poi Odde e adesso Tudor. Aldo, lei ha iniziato sostanzialmente, insomma, nell'Udinese la carriera nel grande calcio, e se non sbaglio era proprio all'inizio anche dell'avventura della famiglia Pozzo, ecco. Esatto. Può anche essere cambiato qualcosa nell'attenzione che la famiglia Pozzo stessa mette nell'Udinese, anche alla luce dell'acquisizione del Watford, del Granada in Spagna, al punto da così trascurare un po' e rendere meno, così, anche ad un punto di vista di entusiasmo, importante la piazza friulana?
Sì, secondo me potrebbe essere un'ipotesi valida, nel senso che c'è stato il primo periodo in cui io ero partecipe di Pozzo, che probabilmente hanno pagato lo scotto dell'inesperienza, di non aver mai avuto a che fare con una società calcistica, con la conseguente gestione. Infatti il primo periodo dell'Udinese si è caratterizzato con delle retrocessioni alternate delle promozioni dalla Serie B, quindi un po' una salena tra A e B. Poi c'è stato un periodo, secondo me, di grande splendore, con l'Udinese che si stabilisce, che inizia credo con la prima Spalletti, con l'Udinese che fa dei risultati straordinari, addirittura arriva in Champions, quindi un periodo di grandi risultati per questa squadra, che poi si era un po' stabilizzato con vari allenatori. E poi arriviamo all'ultimo periodo, in cui naturalmente è passato tanto tempo, dove effettivamente mi è sembrata che l'attenzione e il lavoro sia stato quantomeno meno attento rispetto, insomma, al passato e a quegli anni che dicevo prima, che sono stati davvero meravigliosi per il pubblico friulano.
Prima di salutarlo e appunto tornare alla Champions, volevo fargli una domanda su Fiorentina-Napoli, visto che Aldo Ferricano ha giocato anche alla Fiorentina, una partita che può segnare il corso del campionato. Però la Fiorentina, dopo tutto quello che è successo in settimana, ovvero dove si è parlato di scansarsi, insomma, tra i tifosi, questa più che altro discorso goliardico, direi, la Fiorentina arriva da 3 risultati così e così, e però ce la può fare, secondo te, a bloccarlo, quantomeno a cercare in qualche modo di bloccare un Napoli che tutto sommato però viaggia sulle ali dell'entusiasmo?
Sì, beh, trovo assurdo, assolutamente goliardico il discorso di...
Sì, l'ho sottolineato, sì, perché è quasi ridicolo anche citarlo, però siccome c'è stato un movimento social
ovviamente
molto
la rivalità,
forte, esatto,
la rivalità con i bianconeri, in questo caso della Juventus. Detto questo, che vabbè, lascia il tempo che trova, per la Fiorentina secondo me è altrettanto una gara importante come per il Napoli. La Fiorentina purtroppo dopo questi 3 risultati è andata fuori dalla zona dell'Europa, quindi ha la necessità quasi di vincere col Napoli, quindi secondo me è una partita che la Fiorentina deve tentare di vincere, considerando la forza del Napoli, quindi è una partita difficile, però credo assolutamente che la gara di domenica della Fiorentina, collegata con la gara della Juve con l'Inter, secondo me è il crocevia di questo campionato. A Firenze e a Milano, secondo me, domenica, sabato e domenica si decide lo scudetto, quindi per la Fiorentina non si gioca lo scudetto, ma secondo me si gioca molte chance di poi arrivare all'Europa, quindi da questo punto di vista credo che sarà non solo una partita vera, ma una partita che sia per il Napoli che per la Fiorentina forse racchiude una stagione, quindi ritengo che sia una gara apertissima, anche se la classifica del Napoli dà ovviamente un vantaggio marginale comunque al Napoli, che ha dimostrato di meritare quantomeno di lottare per lo scudetto.